Vogliamo... Alleluia. Dal primo versetto. Un testo molto bello, molto conosciuto, ma vogliamo leggere insieme la parola di Dio. Giosuè capitolo 2, primo versetto. Ora Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fai uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano, e dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Raab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena lo abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e tutto quel che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. Quegli uomini risposero: siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Potete accomodarvi. Che bella storia, vero, fratelli? Bella storia. Ma io questa sera vorrei farvi ragionare, meditare su un argomento importante che a volte si sfugge. Come a volte, mentre noi abbiamo delle paure, e abbiamo delle paure su qualche cosa che ci spaventa, in realtà poi, guardando bene le cose, quella stessa cosa che ci spaventa ha paura di noi. Venga, mi spiego meglio. Anni prima, 40 anni prima, Mosè, no Giosuè, Mosè, a cui successe Giosuè come conduttore, aveva mandato 12 spie a esplorare il paese, esattamente come fa adesso Giosuè. Una per ogni tribù di Israele. Quelli vanno a esplorare il paese e notano che è un paese veramente bello, ricco. Un paese, come aveva promesso il Signore, dove stilla latte e miele. Quindi era un paese veramente che dava grande abbondanza di frutto. Addirittura gli esploratori portarono della frutta con delle stanghe, per quanto era grande, sulle spalle. Ancora oggi uno dei simboli oggi di Israele è quello di due uomini che portano su delle stanghe grossi grappoli d'uva. Anche il Ministero del Turismo, per sponsorizzare la visita in Israele, tra le altre cose fa vedere questa immagine biblica di due uomini che portano su una stanga un grosso grappolo d'uva di quanto era grande. Paese meraviglioso, bellissimo, ricchissimo. Parentesi, perché le cose che il Signore prepara per noi sono sempre cose meravigliose. Lo vogliamo ricordare in questa sera. Dio ci vuole dare il meglio. Se c'è qualcuno che pensa do la mia vita al Signore e poi mi impoverirò, è un inganno del diavolo, perché quello che ti vuole dare il Signore è sempre il meglio. Quello che ti vuole donare Dio è sempre la cosa più preziosa. Non ti fa il Signore dare, non ti dà una cosa per farti morire di fame, o non ti dà una cosa per impoverirti, ti dà una cosa per renderti veramente felice. Mosè manda queste 12 spie e vi ricordate il resoconto di 10 di loro? Diciamo che la statistica era sfavorevole, perché tutti dissero: è vero come ha detto il Signore, è un paese meraviglioso, è un paese dove scorre il latte e il miele, e non abbiamo nulla da dire da questo punto di vista, però, dissero 10, però ci abbiamo visti giganti e noi davanti a loro sembravamo delle locuste, tanto erano grandi. E loro ci hanno preso per delle locuste, ma questi ci annienteranno, ci distruggeranno. Per la verità ce n'erano due di loro, uno si chiamava Giosuè, quello che prenderà il posto di Mosè, questo qua, e un altro, Giosuè figliolo di Nun, e Caleb figlio di Gefunne, che invece dissero: ma no fratelli, ma non scoraggiate il popolo. È vero, a volte in mezzo al popolo del Signore c'è dell'ottimismo e c'è del pessimismo. Non sto dicendo che non ci sono i momenti difficili, non ci sono i momenti in cui siamo deboli, ma non vogliamo mai scoraggiare il popolo di Dio, vogliamo essere sempre ottimisti. La fede è ottimista, fratelli, vogliamo guardare avanti al Signore. E due di loro dissero: ma fratelli, non scoraggiate il popolo, perché se no questi vengono meno. Potete sapere come andò a finire la storia? I pessimisti vinsero sugli ottimisti, scoraggiarono tutto il popolo. Dobbiamo sempre stare attenti anche alle nostre parole, perché le nostre parole hanno il loro peso. Una parola può incoraggiare, una parola può scoraggiare. Dobbiamo stare attenti sempre a quello che diciamo quando parliamo con un credente. Attenti alle parole. Per una parola tu puoi mandare una persona in cielo e con una parola la puoi sotterrare. Quindi vogliamo sempre parlare per edificare il popolo di Dio, per costruire. Questi 10 parlarono sfavorevolmente. È vero, abbiamo visto che il Signore ci vuole dare un bel paese, però ci sono i giganti, noi non ce la faremo e questi ci uccideranno. E allora il Signore che ci ha liberato e fare dall'Egitto ci poteva fare morire nel deserto, potevamo stare in Egitto e lì avevamo i meloni, ci avevamo la carne non ci mancava. C'avevamo l'acqua, con tutto il Nilo che c'è, là ha voglia di bere acqua, uno dei fiumi più grandi del mondo. Si erano dimenticati però le grida, le urla che alzavano al Signore per la schiavitù. Si erano dimenticati del fatto che dovevano preparare i mattoni con la paglia e a un certo punto manco la paglia gli davano e quindi ci voleva ancora molto più fatica. Si erano dimenticati che erano stati schiavi lì 430 anni e si erano dimenticati che finanche il faraone aveva ordinato che tutti i figli maschi dovevano essere uccisi. Aveva fatto una strage, solo Mosè si salvò. Vi ricordate voi dalle scritture? Siamo curiosi. Quando ci troviamo in difficoltà, gridiamo al Signore. E quando il Signore ci vuole liberare, rimpiangiamo i momenti in cui eravamo in difficoltà. Questo siamo noi, ma non voi, noi. Siamo tutti così. Sono passati secoli, il popolo di Dio è stato sempre lo stesso. Qui, a un certo punto, mentre Mosè diceva: fratelli, ma non fate così, mentre Giosuè e Caleb incoraggiavano il popolo: fratelli, ma noi non vi preoccupate. Che belle le parole di Giosuè e di Caleb. È vero, loro hanno visto il gigante, l'abbiamo visti pure noi, ma il Signore è con noi. Noi ne faremo nostro pascolo. Guardate la fede come vede le cose in modo diverso. Quei 10 pessimisti li vedevano giganti. Quei 2 con la fede in Dio li vedevano pecore. Ne faremo nostro pascolo. In fin dei conti era un popolo di pecorai, il popolo di Israele. Non era che aveva tanta dimestichezza con le armi. Avevano pascolato nel paese di Goshen, in Egitto, per tanto tempo. Di pecore se intendevano. Ma non è per questo che loro sono convinti che vincono. Lo Spirito Santo, Dio, gli fa vedere per la loro fede quello che quegli uomini che non stanno vicino al Signore vedono. Mentre quei 10 vedono quei giganti, quei 2 in quei giganti vedono pecore. Gloria al nome del Signore. E noi vogliamo avere fede nel Signore, perché quando noi esercitiamo fede in Dio, i giganti li vediamo pecore. Noi ne faremo nostro pascolo. L'ombra che era su di loro si è ritirata. Così dice Giosuè e Caleb. Si è ritirata e il Signore è con noi. Non ci credono. Quella generazione che non ci crede morirà nel deserto. Giosuè e Caleb ci credono. Giosuè prende il posto di Mosè. Caleb è ancora vivo, ha 80 anni, ma ha ancora abilità per andare a combattere le sue guerre, tant'è vero che reclamerà un pezzo di terra. E Giosuè che fa? Passa il tempo e ritornano un'altra volta davanti a Canaan. Altra parentesi. Fratelli e sorelle care, non pensate che i giganti che, da cui scappiamo oggi, se non abbiamo fede in Dio, non li ritroveremo mai più. Lo voglio dire un'altra volta. La prima cosa che hanno dovuto affrontare gli israeliti entrando in Canaan erano le mura di Gerico. Gerico era come la porta di Canaan, un po' come Messina è la porta della Sicilia, no? Tu vai a Messina, entri in Sicilia. Gerico era la porta di Canaan. Se tu sconfiggevi Gerico, cominciava a entrare in Canaan. Quindi era il primo ostacolo da dover affrontare. Ma Gerico, dovete sapere che non era una città così. Innanzitutto vi dico che è la città più antica del mondo, ancora oggi. Hanno trovato di Gerico 3 strati, una sull'altra, a dimostrazione che il terremoto, quello che è successo, quel miracolo che caddero le mura, è veramente esistito. La cosa interessante è che le mura di Gerico erano veramente spaventosamente alte e imponenti. Pensate, la città per quei tempi era inespugnabile perché era circondata da una doppia cinta muraria. C'era un muro esterno, immaginate un poco, un muro esterno dello spessore di 9 metri. Immaginate quant'era largo sto muro, è altissimo. Poi tra un muro e l'altro muro più interno c'era un vuoto di almeno 6 metri e c'era l'altro muro interno, cioè uno se saltava un muro ce n'aveva un altro. Era impossibile sconfiggere Gerico. Soltanto Dio poteva abbattere quelle mura, infatti per fede caddero le mura di Gerico. Però vorrei dirvi che queste mura che 40 anni prima non hanno affrontato perché hanno avuto paura, se le sono ritrovate 40 anni dopo. Non pensiamo mai che se non affronteremo oggi un gigante che ci fa paura, quel gigante scapperà. Perché tutto quello che non abbiamo il coraggio di affrontare oggi, lo dovremo affrontare domani. È soltanto un incontro rimandato. Vi ricordate Giacobbe? Doveva incontrare Esaù per chiarirsi e si è sempre scappato. Ma un giorno Esaù gli andò incontro. Perché monti con monti, si dice, non si incontrano, ma uomo con uomo si incontrano. Tutte le cose che noi rimandiamo pensando che alla fine tanto ce l'abbiamo fatta, prima o poi li dovremo riaffrontare. Allora, visto che li devi affrontare comunque, affrontiamoli subito con l'aiuto del Signore. Alla fine hanno dovuto esercitare fede in Dio. Pare che qui è una ripetizione della storia. E allora, stavolta c'è Giosuè, non c'è Mosè. Non ci sono più 12 spie, ma ce ne sono 2. Forse qui Giosuè è stato pure un furbetto. Dice, male che va, che uno è favorevole e uno è contrario, almeno ci abbiamo il 50%. Di gente che si lamenta, 50 si lamentano e 50 sono ottimisti. Prima invece era più difficile, su 12, no? 10 contro 2. Qua ne manda solo 2 e qui c'è stata forse una strategia da parte di Giosuè. Ma quello che vi vorrei dire, non so se avete notato dalla lettura, quando queste spie vanno nella città ed entrano prima di tutto si nascondono in casa di una prostituta che si chiamava Rab, scoprono una cosa meravigliosa. Loro vanno per prendere notizie, non c'erano i droni, non c'erano gli aerei speciali che dall'alto col GPS, col satellite fotografano gli arsenali o ti dicono dove devi bombardare, dove ci sono i caccia parcheggiati. Quelli erano i mezzi di allora, le spie. E le spie andavano e portavano delle informazioni. Se volete era un anticipo dell'attuale Mossad, il servizio segreto israeliano. Vanno, prendono informazioni a Gerico e mentre parlano con questa donna scoprono una cosa che ci lascia sbalorditi. Quella donna prima di tutto li nasconde. E magari loro pensano, ma perché questa ci difende, ci nasconde? Ma perché non ci denuncia? Perché non ci consegna al re di Gerico? Ma quella donna poi dice una cosa bellissima. Io so che il Signore, il testo originale dice che Yahweh. Come conosceva questa donna Yahweh, il Dio degli ebrei? Io so che Yahweh vi ha dato il paese. Fratelli, ma non è strano che a volte noi abbiamo paura dei nostri nemici e il nostro nemico già sa che noi abbiamo vinto? Loro avevano paura dei nemici. Giosuè è terrorizzato. Leggete a casa il primo capitolo. È terrorizzato. Dio gli deve dire, non ti preoccupare, non ti scoraggiare. Io sono con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non ti sgomentare. Guardate che verbi che vengono usati. Non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Non te l'ho io comandato? Eh? Benedetto il nome del Signore. Qui c'è un Giosuè, un capo scoraggiatissimo. C'è un capo che ha battuto. Ha bisogno che il Signore gli dà le punture di buon umore. Ha bisogno che il Signore dice non ti preoccupare, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai, no? Giosuè 1:8, non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare. Il Signore lo incoraggia in tutti i modi. E se il Signore lo incoraggia in tutti i modi, perché lo incoraggia? Perché vedeva che Giosuè era tremendamente spaventato. Immaginate, c'aveva già il carico di un popolo che gli era arrivato sulle spalle. Sapete, una cosa è fare il guerriero, e la responsabilità è di Mosè, fare il soldato. È una cosa che dalla mattina, dalla sera alla mattina, tra capo e collo, ti arriva il peso di tutto il popolo. Immaginate un nuovo incarico, da soldato a comandante in capo. Già c'era quel senso di incapacità che credo regna nei cuori di tutti coloro che hanno delle responsabilità nel popolo di Dio. Quel senso di insufficienza. Paolo dirà, chi è capace a queste cose? Chi è sufficiente a queste cose? Immaginate, il grande apostolo Paolo non si dava nemmeno la sufficienza. Chi è sufficiente a queste cose? Nessuno è capace. Ma poi quella città, come farò, come non farò, Dio che lo deve incoraggiare. Ma la cosa che mi tocca, che mi colpisce, ripeto fratelli, che mentre c'è un popolo pauroso, mentre c'è un popolo scoraggiato, mentre c'è un popolo che magari dice, ma ora come faremo? Come riusciremo? Queste mura sono grandi, questa impresa è difficilissima, una doppia cinta muraria, oltre che ci sono i giganti, ma le mura sono giganti. Lo sapete il nome Gerico che cosa significa? Gerico era chiamata la città delle palme, perché c'erano molte palme. Ma la parola stessa Gerico significa città della luna. Perché evidentemente anche nell'immaginario collettivo entrare in questa città era come arrivare sulla luna. Era qualcosa di irraggiungibile, di impenetrabile. E se per tanti di noi, anche se nel 1969 qualcuno sulla Luna ci ha messo il piede, ma per tanti di noi ancora oggi nel 2016 la Luna è un satellite che noi vediamo la sera, ma non è che nessuno di noi ci è andato sulla Luna. Immaginate come doveva essere Gerico, che ancora i razzi non c'erano. Era qualcosa proprio di irraggiungibile. E noi come ci entriamo a Gerico? Questa impresa è un'impresa che mette paura. Questa impresa della conquista di Gerico è un'impresa che faceva tremare tutti. E la cosa che mi tocca, che mi meraviglia, che mi commuove, se volete, fratelli, perché commuove questo passo, è che mentre loro avevano paura dei loro nemici, i loro nemici avevano paura di loro. Io so che Yahweh, lei lo sapeva, vi ha dato il paese. Ma come? Noi non lo sappiamo e voi lo sapete. Noi abbiamo paura e voi avete la certezza. Noi che siamo uomini di fede tremiamo, e tu che sei una prostituta, immagino era una prostituta, non si può dire a voce alta, ma questa prostituta con tutti i suoi peccati aveva creduto nel Signore, gloria a Gesù, con tutte le sue mancanze, sentendo parlare dell'Iddio onnipotente, sentendo parlare delle cose grandi che il Signore aveva fatto, sentendo parlare delle sue liberazioni. Noi sappiamo che il Signore aveva aperto il Mar Rosso. Certo che qualche volta il Signore ci deve svergognare con quelli che meno pensiamo che siano le persone adatte, è vero o no, fratelli? Certe volte il Signore ci manda quelli del mondo per darci delle lezioni, per ripassarci delle lezioni che noi dovremmo sapere. Ma perché Giosuè non lo sapeva che si era aperto il Mar Rosso? C'era passato! C'era passato lui dal Mar Rosso, e tutti quelli della sua generazione probabilmente c'erano passati da piccolini, i loro genitori morti nel deserto, e loro da piccolini c'erano passati tutti. Ma come? C'è bisogno di una prostituta di Gerico che vi deve ricordare che il Signore ha aperto il Mar Rosso davanti a voi? Fratelli, c'è bisogno di quelli del mondo per ricordarci che abbiamo un grande Dio? Ce lo ricordiamo le cose grandi che Dio ha fatte per noi, fratelli? Se questa sera vi interrogassi, tutti quanti potreste dire: il Signore nel passato per me ha fatto cose grandi. Io stasera sono qui perché il Signore è stato meraviglioso. Io sono nella sua casa perché ho visto l'opera di Dio gloriosa nella mia vita, non me l'aspettavo, ma Dio mi ha aperto le acque, ma Dio mi ha mandato le quaglie, Dio ha aperto la roccia e ha mandato l'acqua. Gloria al nome del Signore per le cose grandi che fa. Questa donna stava quasi dicendo a quelle spie: ma voi dovete venire a chiedere a noi, siete voi che ci dovreste insegnare a noi, invece qua non avete fiducia. Io so che il Signore vi ha dato il paese. Notate che il terrore del vostro nome ci ha invasi, il terrore del vostro nome. È curiosa sta cosa. Loro erano terrorizzati del nome di Gerico, la città della luna, e quelli di Gerico erano terrorizzati del loro nome. Noi certe volte siamo terrorizzati nel sentir dire certi nomi che ci fanno paura. Certi nomi che ci fanno paura. Un problema lavorativo. Una carta che ti arriva a casa, vedi quel nome e ti fa paura. Visto che abbiamo parlato di Pinella stasera, una diagnosi e ci fa paura. Quante cose che quando notizie che riceviamo e ci mettono paura. E invece sembra qui voler dire Rab, sono quelle cose stesse che hanno paura di te, che sanno che Dio è nella tua vita. Fratelli, ma voi vi rendete conto che Dio è nella vostra vita? Vi rendete conto che voi appartenete al Signore? Ci rendiamo conto che Dio ha cura dei suoi figli? Che siamo la pupilla dell'occhio suo? Che niente ci separerà dal suo amore? Abbiamo letto, abbiamo sentito né cose presenti e né cose future. Cioè il nostro futuro è al sicuro nelle sue mani. Noi, dice qua, sappiamo che il terrore del vostro nome ci ha invasi, che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Guardate cosa dice il Signore a Giosuè. Sii forte e coraggioso. Cioè, lui aveva perso il coraggio e ha bisogno dell'incoraggiamento di Dio. E invece questi stanno dicendo: ma non è che siete voi che dovete perdere il coraggio, noi l'abbiamo già perso il coraggio davanti a voi. Fratelli, a volte noi ingigantiamo il nemico più grande di quello che è. Non voglio dirvi mettetevi i prosciutti sugli occhi e non vedete la realtà. La realtà certe volte fa paura a tutti. Ma non è anche Dio una realtà nella nostra vita? Non è anche il Signore una realtà? O è qualcosa di così, di evanescente? Dio non è una persona vera. Il Signore non l'abbiamo visto realmente nella nostra vita, presente, in mille modi, in mille maniere, operante nella nostra vita. E come il Signore lo è stato, non sarà ancora con noi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso. Guardate come è preparata questa donna. Questa donna è preparata nella storia biblica. Non ha letto la Bibbia, non c'ha l'Antico Testamento, non ce l'aveva. Però si ricorda tutto. Quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Gli cita pure questo. Due re che fecero guerra a Israele, mentre Israele usciva, e il Signore gli diede quei due nemici nelle mani. Fratelli, guardiamo un pochettino a quello che eravamo. Il Signore ci ha aperto il Mar Rosso pure a noi. Ci ha liberati dalla schiavitù del Faraone che ci opprimeva. Ha asciugato le nostre lacrime. E quanti nemici abbiamo avuto sul nostro cammino? E il Signore l'ha tolti davanti a noi. È vero o no? Allora vogliamo avere fiducia in Dio. Vogliamo confidare nel Signore, fratelli. Appena lo abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra. Io credo che il Signore si sia usato di questa donna per incoraggiare quelle spie che dovevano portare l'ambasciata poi a Giosuè. Perché guardate che dicono, che dice questa donna. Perché il Signore, Yahweh, che bello, cita un'altra volta Yahweh, il nome di Dio. Il vostro Dio è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Che gli stava dicendo Rab alle spie? Gli stava dicendo, mi sembra di sentirla Rab che parla pure con noi oggi, quando certe volte ci lamentiamo e diciamo sì, il Signore c'è, ma è Dio lassù nei cieli. È vero o no? Tante volte in certi momenti quando ci capitano certe cose diciamo sì, il Signore c'è. Come facciamo a dire che Dio non c'è? Però se fai i fatti suoi, lui è là, noi siamo qua. È lì, è Dio, però è lassù nei cieli, su qualche nuvoletta, si fa le sue cose. E i guai ce l'ho io sulla terra. Quante volte sentiamo le persone, quando gli parliamo di Gesù, gli diciamo guardate che attenzione, c'è pure l'inferno. Che bolide, l'inferno è sulla terra, giovanotto. Avete mai sentito le persone che dicono così? L'inferno è sulla terra, giovanotto. Quante persone me l'hanno detto? Fratelli, il Signore non è lontano e si fa i fatti suoi. Questa donna che non aveva molta conoscenza biblica, anzi per niente, sa molto bene che il vostro Dio, il vostro, il tuo fratello, sorella, è Dio lassù nei cieli e anche qua sulla terra. Non si fa i fatti suoi, si fa pure i fatti tuoi. Si interessa pure dei tuoi bisogni. Si interessa pure dei tuoi dolori, si interessa pure delle tue necessità. È con te quando sei angosciato, è con te quando sei scoraggiato, è con te quando non sai cosa fare, è con te quando hai paura di quelle mura così grandi e di quell'impresa che pensi che non riuscirai mai a realizzare. Questa sera noi ce ne vogliamo tornare a casa. Oh, ci ha dato le lezioni Rahab. Vi pare niente se questa Rab, che non era uno stinco di santo, vi pare niente se diventerà la suocera di Ruth? Rab è la mamma di Boaz. Lo sapevate? Ruth c'è una suocera che si chiama Naomi, ma poi, siccome Ruth rimane vedova, l'abbiamo visto sabato scorso, si sposa con Boaz. E la mamma di Boaz chi era? Rab, la prostituta. E questa donna diventa la nonna Questa donna diventa la nonna di Jesse, il papà di Davide. Questa donna è una progenitrice di Gesù, secondo la carne. Che cose grandi che sa fare il Signore. Ha preso una donna che non valeva niente per la società di allora, la salva, tocca il suo cuore, la fa strumento nelle sue mani per incoraggiare un popolo scoraggiato e la fa diventare la progenitrice di Gesù. Ditemi voi in quale libro, in quale romanzo, in quale, non lo so, trovate una storia così più bella di questa. Ditemi voi, quale, chi è capace di fare cose così grandi dal nulla? Chi è capace di prendere le persone più insignificanti della terra e farli sedere con i principi del suo popolo? Non è il Signore, il nostro Dio. Allora noi stasera ce ne torniamo a casa, fratelli, come dei generali. Come dei generali di corpo d'armata. Ce ne torniamo a casa trionfanti, suonando le trombe, perché ci vogliamo ricordare stasera che il Dio che noi serviamo è un Dio grande. È un Dio grande. Basta con le paure, basta con i timori. Dio vuole che lo serviamo senza paura. Dio vuole che noi confidiamo in Lui, che guardiamo a Lui, che Lui è colui che difende la nostra causa. Amen, fratelli. Ci alziamo tutti quanti in piedi, chiniamo il capo in preghiera. Alleluia. Perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare a questo modo. Benedetto è il nome del Signore. Conoscete un altro Dio che possa salvare a questo modo? Conoscete un altro Signore che può soltanto con delle trombe fare cadere delle mura? Io un altro non lo conosco. Conosco soltanto Gesù, il nostro grande Dio, il nostro grande Salvatore. Perciò lo vogliamo ringraziare con tutto il cuore in questa sera. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Vogliamo dire tutti quanti grazie, Signore. Se questa parola ha toccato il tuo cuore, dai gloria a Gesù. Dai gloria a Gesù. Diamo gloria al Signore, fratelli. Gloria al nome del Signore. Benediciamo il nome di Gesù. Questo Dio è grande. E noi non lo lasceremo mai, e gli saremo fedeli fino alla morte, e Lui ci darà la corona della vita. Gloria al nome del Signore, gloria al nome del Signore. Non avere paura del nemico, perché il nemico ha già paura di te. Gloria al nome del Signore, gloria al nome del Signore. Benedetto il nome di Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Padre nostro, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per la tua parola. Siamo certi che ha fatto breccia nel nostro cuore e ce ne usciamo diversi da come siamo entrati, Signore. Abbiamo fede in te che tu ci aiuterai, che noi trionferemo, che tu sei dalla nostra parte e che con te siamo più che vincitori, Signore. Benedici il tuo popolo, benedici questa chiesa, benedici ogni fratello e ogni sorella. Quanti si sentono venire meno, quanti si sono scoraggiati, quanti hanno paura dell'impresa che ci hanno davanti, Signore. Ma noi vogliamo ancora in questa sera ricordare le grandi cose che tu hai fatte per noi e che tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Benedici ogni famiglia, ogni credente di questa chiesa. Ti continuiamo ancora a pregare per questo viaggio di Pinella, che tu la fai tornare trionfante, Signore. E noi gioiremo con lei. E ti loderemo con labbra giubilanti, a mano alzata, Signore, per le cose grandi che ancora hai fatto e farai. Benedici tutta l'opera tua. E Signore, ti preghiamo, se il nemico ci vuole insinuare qualche dubbio stasera quando torniamo a casa, scaccialo via nel nome di Gesù. Manda il tuo spirito, perché quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito tuo lo metterà in fuga. Rimani con noi con la tua pace che supera ogni ragionamento. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi pure, fratelli. Raccogliamo l'offerta per i bisogni dell'opera di Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia.